73-72.
Preghiamo lentamente a lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro.
Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi.
Perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi.
Non c'è sofferenza per essi, sano e pasciuto è il loro corpo.
Non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini.
Dell'orgoglio si fanno una collana, che la violenza è il loro vestito.
Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi.
Scherniscono e parlano con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza.
Levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra.
Perciò seggono in alto, non li raggiunge la piena delle acque.
Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo?
Ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani.
Poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina.
Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli.
Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei.
Finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine.
Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina.
Come sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento.
Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi fai svanire la loro immagine.
Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo,
io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia.
Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra.
Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma roccia del mio cuore è Dio, e Dio è mia sorte per sempre.
Ecco, perirà chi da te si allontana, tu distruggi chiunque ti è infedele.
Il mio bene è stare vicino a Dio, nel Signore Dio ho posto il mio rifugio. Per narrare tutte le tue opere presso le porte della città di Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo presenta un po' le sorti di coloro che il salmista definisce giusti. Nella prima strofa, rispetto a coloro che chiama i malvagi, sembra che siano così bene caratterizzati. Forse se leggiamo, mentre leggiamo, siamo presi dal desiderio di metterle distante rispetto a questi malvagi, però poi Lo stesso salmista ci dice che non è qualcosa che avvenga in maniera automatica o sempre facile. Dice: per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi. Perché? Perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Che poi la descrizione appunto di coloro che sono i prepotenti, i malvagi, e anche il fascino che questo può esercitare. Perché se noi diciamo la prepotenza, la malvagità, forse automaticamente vorremmo appunto prendere le distanze, in realtà quello che avviene è che è qualcosa che ci affascina. Allora giunge a dire: in vano ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani, come se non vedessi il frutto di quello che compie. E dice che ci vuole del tempo. Riflettevo per comprendere, fu arduo agli occhi miei, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Dove appunto la fine degli empi, dei malvagi, è di sperimentare che questo male che si compie poi rischia appunto di tornare sull'empio che lo compie. Quando si dice: tu distruggi i malvagi, come abbiamo letto, tu distruggi chiunque ti è infedele, va tenuto assieme con quello che diceva, che i malvagi prosperano. Allora non è tanto una distruzione a livello fisico, non vede nessuna saetta che colpisce i malvagi, ma riesce a leggere dove porta una vita di quel tipo. Vedete, non è l'apparenza, perché l'apparenza dice che i malvagi prosperano. Ma quello che il salmista riesce finalmente a comprendere, potremmo dire che il bene è primo a se stesso. Non si cerca il bene, non si cerca la giustizia, non si cerca la verità per chissà quale altra cosa, ma perché appunto è bene, è giusto ed è vero. Allora in questo modo, attraverso un lungo percorso che viene descritto qui attraverso il Salmo, questo salmista ci dice qual è il cammino che siamo chiamati a compiere. E di questo cammino vedremo qualcosa, in particolare nel brano di questa sera, Marco 6, 14, 29.
Una premessa che inquadra il testo e con la missione che abbiamo fatto la volta scorsa. Le prime parole di Gesù era di non portare pane, perché si parla sempre di pane fino al capitolo ottavo, praticamente. La cosiddetta sezione del pane che richiama l'Eucaristia, cioè lo stile di vita nuovo. E il Vangelo di oggi ci presenta uno stile. La prossima volta vedremo l'altro stile di vita, i due modelli. Ed è importante capire che modello di vita viviamo, perché l'uomo si comporta in base ai modelli, non è come l'animale che ci ha distinto e quindi va bene, l'istinto è già programmato e non può sbagliare. L'uomo sbaglia perché non ha l'istinto per sé, ha l'uso di ragione, ha il discernimento e impara dalla storia qual è, cos'è il bene e cos'è il male. Cioè è uno che desidera la felicità, ma la felicità non è un oggetto. Non avete mai visto a passeggio la felicità? No. Ecco. Allora ci sono delle cose che sembrano belle, buone, desiderabili, che promettono la felicità e poi ti fregano. E per questo ci sbagliamo, non per cattiveria, perché abbiamo un modello sbagliato. E questa sera vedremo un bel modello che tutti adoriamo, che è il principio di tutti i mali, ed è un testo che va da antivirus, che smaschera in fondo quel modello che tutti abbiamo introiettato da Adamo e Eva in poi.
E poi vedremo la volta prossima il modello successivo, che sono due banchetti. Il banchetto vuol dire mangiare, vuol dire vivere, due modi di vivere. Stasera vediamo il modo di vivere che tutti vogliamo. Vedremo poi l'altro con dei risultati che porta. Vedremo poi l'altro banchetto, il banchetto di Gesù.
Leggiamo allora il testo, Marco 6, 14, 29. E udì il re Erode, poiché il suo nome era diventato noto, e diceva: Giovanni il battezzatore è risorto dai morti, per questo operano in lui le potenze. E altri dicevano: è Elia. E altri dicevano: un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, udito, diceva: quel Giovanni che io decapitai, questi è risorto. Lo stesso Erode, infatti, aveva mandato a prendere Giovanni e lo legò in prigione a causa di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, perché l'aveva sposata. Diceva infatti Giovanni a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Ed Erodiade ce l'aveva con lui e voleva ucciderlo e non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo preservava, e ascoltandolo restava molto perplesso, e lo ascoltava volentieri. E venne il giorno propizio, quando Erode, per il suo anniversario di nascita, fece un banchetto per i suoi grandi, gli ufficiali e i primi della Galilea. Ed entrata la figlia della stessa Erodiade, e avendo danzato, piacque a Erode e ai commensali. Ora il re disse alla ragazza: domandami ciò che vuoi, te lo darò. E le giurò: ciò che mi domanderai, te lo darò, anche la metà del mio regno. E uscita, disse a sua madre: che chiederò? Ora quella disse: la testa di Giovanni il battezzatore. Ed entrata subito in fretta dalla re, domandò dicendo: voglio che qui, ora, mi dia su un piatto la testa di Giovanni Battista. E rattristatosi il re per il giuramento e per i convitati, non volle rifiutare a lei. E subito il re, inviata una guardia, ordinò di portare la sua testa. E andò e lo decapitò nella prigione, e portò la sua testa su un piatto e la diede alla ragazza, e la ragazza la diede a sua madre. E avendo udito i suoi discepoli, vennero e levarono la sua spoglia e la deposero in un sepolcro.
Noi siamo abituati a considerare Erode uno molto cattivo, no? Invece no, vedrete che non è per niente molto cattivo. Lui non vuole uccidere nessuno, anzi lo conserva, anzi gli vuol bene, lo stima, dice che è giusto, che è santo. È uno che è giocato nella vita, come capita a tutti noi. Quindi modello, prendiamo Erode come il nostro modello di lettori della parola di Dio. Ecco, così riusciamo a capire perché non riusciamo a capire il Vangelo se prendiamo Erode come modello. E innanzitutto Erode è il re. Il re rappresenta l'ideale dell'uomo, tutti vogliamo essere come lui, è il modello. È Dio in terra, da che mondo è mondo eleggiamo chi ci rappresenta, proprio perché rappresenta l'ideale che abbiamo noi. Ecco, qui vediamo l'ideale di Erode, questo banchetto. Banchetto vuol dire vivere, mangiare. Come termine il banchetto, che tu, l'ultima portata qual è? Bellissimo. Ecco, vediamo allora gli ingredienti di questo banchetto, che è lo stile di vita normale, che va per la maggiore, lo vedete sui giornali, nella televisione, come proposta, come...
Entriamo nei... Sì, appunto. Cominciamo a leggere i versetti da 14 a 16. E udì il re Erode, poiché il suo nome era diventato noto, e diceva: Giovanni il battezzatore è risorto dai morti, per questo operano in lui le potenze. E altri dicevano: è Elia. e altri dicevano un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, udito, diceva: quel Giovanni che io decapitai, questi è risorto. La volta scorsa il brano terminava con l'invio in missione a due, e prima che appunto gli apostoli tornino, da Gesù viene raccontata questa vicenda. E si dice che appunto il re Erode udì. Il re Erode è uno che ascolta, possiamo dire, visto che c'è stata la missione, ascolta quello che si dice, ma anche interpreta. E questo appunto re ci un po' ci rappresenta, viene a conoscere qualcosa di Gesù e si esprime riguardo a quello che sente. Vuol dire, c'è un prendere posizione. Erode non è indifferente. Erode è uno che ascolta e che dice, udì e diceva. E quello che dice che Giovanni il Battezzatore è risorto dai morti. Questa è la notizia. Nel capitolo quinto avevamo visto Gesù che risuscita la figlia di Gairo, ma qui c'è una proclamazione che è quasi inaspettata, che Erode creda nella risurrezione. Proclama che Giovanni il Battezzatore è risorto dai morti.
Quindi Gesù sarebbe Giovanni risorto. Esatto. È vero.
È come appunto se da questa figura di Erode, di questa figura venisse messa in evidenza come prima cosa che lui sembra non avere nessun problema a proclamare questo, tanto che anche quando sente altre interpretazioni, lui dice no. Quel Giovanni che io decapitai, questi è risorto. Lo dice e lo ribadisce. In un certo senso, vuol dire, vediamo quale profondità di rapporto c'è tra Erode e Giovanni il Battezzatore.
E dicono che la resurrezione è una buona notizia, no? E per Erode che notizia è questa? È un incubo. Da quando gli ha tagliato la testa ce l'ha sempre presente, dice, ecco, è risorto. E dice qualcosa di molto profondo. Adesso, questo serve come introduzione, fa un flashback e racconta adesso come l'ha ucciso. Tutta la memoria di Erode, che sempre immagina dentro come è capitata la storia. E allora racconta la storia del suo banchetto, che è esattamente uno spaccato della storia umana, no? Dello stile di vita che porta all'uccisione del profeta.
Sì, sì. E anche di quello che si dice di Gesù in questo caso, sia di Erode sia degli altri, ritroveremo questa espressione anche più avanti al capitolo 8. Chi è Gesù? Giovanni il Battista? Uno Elia? Uno dei profeti? Un profeta che è uno dei profeti? Dove in questo, da un lato c'è, come dire, la grandezza di questa persona, ma dall'altra parte c'è la fatica a cogliere la novità. Cioè quasi un ridurre Gesù a qualcosa che io conosco già. E in un certo senso, anche in questo, Erode forse ci assomiglia. Perché la prima difficoltà che facciamo è pensare di aver già le categorie in cui inglobare anche Gesù. Quello che è il nostro passato ci serve per interpretare Gesù. È la difficoltà che ha Erode, ma la difficoltà che anche hanno altri, la difficoltà che possiamo avere noi. Invece che cogliere la novità di questo Gesù, essere più prigionieri dei nostri schemi anche religiosi, quasi proiettarli su Gesù.
E tra l'altro l'uccisione del profeta per sé è il peccato maggiore. Perché fare il male, vabbè, capita, si sbaglia. Ma se uno ti dice che è male e gli tagli la testa è perché non vuoi sapere che quel male è male. fa il massimo male per piantargli la testa a uno, ma anche perché vuol dire che non vuoi cambiare. Quindi l'uccisione del profeta per sé è la consumazione del male. Lui dice che è male, eliminiamolo, così è fatto tutto bene, tutto a posto. Cioè vuol dire far tacere la verità. E siccome non c'era la televisione da mandar via o da spegnere o da oscurare, bastava tagliare la testa, anche adesso più o meno, no? Si toglie il mezzo busto e si mette un altro. È un modo per spegnere la verità.
Sì, sì, e sembra quasi che con le sue parole Giovanni riconosca l'impotenza del suo male di fronte alla parola. Cioè quello che ho fatto, che ho decapitato, è risorto. Cioè c'è qualcuno di più forte di me. Vuol dire che quella parola che Giovanni ha detto lo accompagna ancora, che quel Giovanni lì se lo sta portando ancora dentro, nonostante tutto quello che ha fatto.
E adesso vediamo la storia che ha lui, il suo rapporto con Giovanni e il resto.
Versetti da 17 a 20. Lo stesso Erode, infatti, aveva mandato a prendere Giovanni e lo legò in prigione a causa di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, perché l'aveva sposata. Diceva infatti Giovanni a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Ed Erodiade ce l'aveva con lui e voleva ucciderlo e non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo preservava, e ascoltandolo restava molto perplesso e lo ascoltava volentieri.
Vorrei un pochino rilevare adesso, lasciando da parte Erodiade, che cosa fa Erode. Vabbè, aveva mandato a prendere Giovanni come Gesù, legato in prigione, ma non, la colpa non è sua, è per Erodiade. Ma cosa faceva Erode? Temeva Giovanni, vuol dire lo rispettava. Sa che è giusto e santo. Lo custodiva, lo osservava proprio, preservare proprio come osservare i comandamenti. Lo ascoltava, restava perplesso, lo ascoltava volentieri. Cosa volete di più? È il più buon uomo del mondo, no? Veniva il martedì anche Villa Pizzone, risultava in documenti antichi.
È come se questa persona ci facesse vedere un tipo di legame con la parola, dove di fatto Erode non vuole eliminare Giovanni, anzi lo vuole ascoltare, se l'ha dato anche in carcere ad ascoltarlo.
E se lo teneva in casa tranquillo.
L'aveva lì accanto a sé, come dire, dimora in casa mia, la parola è lì, anzi la custodisce ben bene, impedisce che venga uccisa questa parola. Il fatto che lo mandi a prendere, lo leghi in prigione, eccetera, sembra da un lato il tentativo di ridurre all'impotenza questa cosa, ma la parola continua. Guardate, sullo sfondo c'è sempre l'invio in missione dei dodici, questo è un po' che anticipa quasi la sorte della parola. E quello che fa, appunto, non lo fa perché lo decide lui. C'è a causa di Erodiade, e questo Giovanni che dice a Erode: non ti è lecito, non ti è lecito. Come se Erode, potremmo dire, ammirasse, anche se poi gli costa, in questa persona, una persona che con franchezza gli dice le cose.
Tra l'altro è bello, i verbi tutti all'imperfetto, vuol dire che era un'azione continua, temeva, preservava, lo ascoltava, restava, lo ascoltava, e proprio lo frequentava, proprio affascinato anche, sì, volentieri addirittura.
E quello che appunto Giovanni dice a Erode riguarda appunto la donna che è con lui, ma come dire, questo è qualcosa che può riguardare il popolo quando si è con qualcuno che non è la nostra persona, come se il popolo fosse sposato con qualcun altro, rappresenta anche il popolo di fronte alla situazione con il Signore, siamo sposati con qualcun altro. E il fatto che Giovanni gli dica non ti è lecito, no, adesso rivela da parte di Giovanni la libertà di questa persona. Andare dal re e dire non ti è lecito, qualunque cosa tu dica al re, vuol dire che tu da quel re non ti dovrai aspettare nessun favore. Non è che stai zitto e dici, ma meglio non dirmi niente, chissà mai che poi possiamo avere qualche favore da questo re, o se andiamo a dire qualcosa, chissà cosa mi fa. C'è un legame di Giovanni, che è un legame libero, franco, e in un certo senso forse anche questo colpisce Erode, che una persona gli si possa rivolgere così, che lui possa sentirsi dire delle parole che lo possano richiamare alla sua verità, quando magari tutti intorno faranno di tutto per nascondere questa verità e per cercare complicità e non verità.
E, tra l'altro, c'è sotto anche un'immagine sotto questo adulterio, no? Adulterio è quando non è la tua donna. Ora, il re è simbolo del popolo di Israele, dei credenti. E il comandamento, qual è il comandamento per ogni primo comandamento? Amerai chi? Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la vita e con tutte le tue forze. Vuol dire non amare il Signore, ma amare gli idoli. Non so se è chiaro. Cioè, non sposi colui che devi sposare, che è il Signore. Sposi i tuoi idoli. Quindi è segno dell'idolatria questo. Cioè, non si sono sposati, cioè l'uomo è fatto per sposare la sapienza. La donna è simbolo del bene e del male, non perché la donna sia più buona o più cattiva dell'uomo. Ma perché è così? Eva, per esempio, è simbolo della stoltezza, perché ha sposato l'ipotesi del serpente. Ecco, e poi invece c'è la sapienza che sposa la parola di Dio, la sapienza è quella che realizza l'uomo. Quindi ogni uomo, anche la donna, dipende da chi sposa, se sposa la sapienza o la stoltezza, cioè il modello di vita che sposi. Quindi Erode, che era buono, voleva bene la parola, apprezzava il profeta, lo custodiva, però aveva sposato un altro modello di vita che è quello che verrà fuori qui. So se mi spiego, tanti si dicono i cristiani, ma che modello di vita fanno? So se mi spiego. Il modello di vita di quello che vedremo del pane nel deserto o di quello che fa Erode per il suo compleanno? Cioè qual è lo stile di vita che abbiamo? È uno stile davvero di amore, di dono, di perdono, di comprensione, di comunione, oppure un altro stile che vediamo qui?
Di fronte a queste parole di Giovanni si dice che Erodiade ce l'aveva con lui, non si dice che Giovanni, che Erode, ma Erodiade, e voleva ucciderlo e non poteva. Allora Giovanni viene preso, questo è uno dei termini anche da Genesi 3 in avanti, no? In cui c'è una logica che punta più o meno alla eliminazione dell'altro, ma Erodiade ha questa volontà omicida, pensa che eliminando Giovanni lei possa vivere di più, cioè che vivere di fronte a questa parola per lei non è vivere, e ritiene che debba eliminare Giovanni perché lei possa vivere, meglio, deve mettere a tacere questa parola perché lei possa vivere, pensa che quella parola sia una parola che le tolga la vita. E allora vuole togliere lei la vita a Giovanni. E si scontra. Qua è interessante perché in questi versetti noi vediamo delle situazioni, degli atteggiamenti che sono ambigui. Lei che vuole ucciderlo ma non può. Dall'altra parte c'è Erode che lo tiene in prigione però lo ascolta volentieri. Rimane perplesso però lo ascolta. Lo ritiene uomo giusto e santo. Allora potrebbe dire, bene, ma se lo ritiene, se sa che è giusto e santo, che cosa ti impedisce di trarre le conseguenze da questo?
Ma allora forse qui ritroviamo quello che Silvano diceva all'inizio, cioè rivela il nostro atteggiamento di fronte alla parola. Perché forse non è poi così vero che siamo così liberi, così pronti di fronte a questa parola che ascoltiamo. Perché forse anche su di noi un'altra logica può esercitare maggior fascino, se non stiamo attenti, così come anche il salmista diceva. Perché da una parte c'è Erodiade che vuole ucciderlo, dall'altra parte c'è Erode che vuole preservare Giovanni. E Giovanni è in prigione.
Adesso andiamo avanti, vediamo il giorno propizio.
E venne il giorno propizio, quando Erode, per il suo anniversario di nascita, fece un banchetto per i suoi grandi, gli ufficiali e i primi della Galilea. Ed entrata la figlia della stessa Erodiade, avendo danzato, piacque a Erode e ai commensali. Ora il re disse alla ragazza: domandami ciò che vuoi, te lo darò. E le giurò: ciò che mi domanderai te lo darò, anche la metà del mio regno.
Ecco, qui vediamo gli ingredienti dello stile di vita di Erode, che sono il giorno propizio. Interessante, l'anniversario di nascita sarà il giorno dell'uccisione. È un banchetto per i grandi sono i ricchi proprietari, terrieri, antichi, nobili e ricchi. I generali sono questi, gli altri, e gli altri sono i rampanti, cioè quelli che ormai sono giunti a livelli di essere i primi più ricchi, quali sono? Rispetto ai nobili che sono ricchi di tradizione. Poi i generali sono i potenti, in fondo, quelli che oggi hanno in mano il potere, insomma. E il banchetto, e gli invitati sono questi. E poi che altre cose ci sono in questo banchetto? C'è una danza, c'è il piacere, piace a tutti, c'è la magnanimità, domandami ciò che vuoi, te lo darei, anche metà del mio regno. Cioè, un banchetto bellissimo, scusa, i nobili, i ricchi, i potenti, i generali, una bella ragazza che balla, piace a tutti, un re generosissimo, dà anche metà del regno. E lo giura davanti a tutti, anche, quindi c'è anche mantenere la parola, c'è la bellezza, la danza, il piacere. Cosa manca?
Manca, sembra che non manchi niente. E direi, quando si comincia con un banchetto per un potente, bisogna sempre guardarsi. Perché se andate a Genesi 40, dove c'è il banchetto per il compleanno del faraone, ne impicca uno. Qua c'è il banchetto di Erode, taglia la testa un'altra. Guardatevi bene quando vi arrivano gli inviti per il compleanno del potente. Guardatevi bene. Ma perché c'è questo fatto che è tremendo? Perché si festeggia la nascita con la morte. Quasi a dire che io vivo perché uccido qualcun altro.
È il potere.
Questo è il potere. Cioè posso festeggiare il mio potere, la mia nascita, la mia vita, uccidendo l'altro. Questo è il modo con cui io vado avanti a vivere. Altro che spegnere le candeline.
Se spengo le candeline, appunto. Tutteiamo.
Questo è il modo. Ma quello che fa qui Erode, noi forse possiamo avere delle precomprensioni, cose, dire: ma guarda questi che sono i cattivi. No, no, no. Questo è il fascino. Queste sono le tentazioni che Gesù ha vissuto all'inizio della sua vita. C'è un modo di, appunto, e questa è l'ambiguità di fronte alla parola, pensare che si possa vivere così con la parola in casa.
Cioè, vedete chi è allora Erodiade? È questa follia che pensa che la vita sia fatta dai potenti, sono i nobili, dai prepotenti, in generale, e dagli imbroglioni, i neoricchi. Cioè, che vita è questa, la vita? Poi la danza, la bellezza, tutta la coreografia, cioè l'avere il potere e l'apparire, è questa la vita, no?
Sono gli ingredienti che da sempre vanno avanti: il potere, il piacere, il prestigio,
l'onore. Il denaro, soprattutto, perché senza quello non c'è nulla. Bene, c'è Amosotto che dice: manderò una grossa maledizione nel paese, la più terribile. Manderò fame e sete, ma non fame e sete di pane, quello c'è. Fame e sete di verità, di parola, e non la troverete. Perché? Ve lo dice pochi versetti prima. Perché voi imbrogliate i poveri, li dominate, li sfruttate, voi vivete nell'ingiustizia. Se una vita nell'ingiustizia non può ammettere la verità, è l'uccisione dell'altro, anche se non lo vuole.
Come se appunto si venisse presi in un gioco più grande, come si diceva prima, alla fine si viene giocati. Sembrano tante piccole cose messe lì e poi si viene travolti da queste stesse cose che si è messo lì.
Ma anche nel nostro piccolo, credo ognuno di noi nel suo lavoro, se non sta attento, è travolto da queste cose. Prendere un po' di più, occupare il posto migliore, salire un po' di più, e poi ti accorgi che la vita si stringe e muori tu, muori nei tuoi, e hai sacrificato la vita alla carriera, suppongo. Non sarei diventato re, ma insomma, almeno capo ufficio.
Sì, sì, appunto, sono dinamiche, se si pensa agli invitati di questo banchetto, possiamo ben immaginare che dinamiche sono, ma forse possono essere quelle dinamiche appunto in cui ognuno cerca di sistemarsi. Chiaro. Allora sono logiche molto quotidiane, forse non c'è bisogno di andare nel palazzo di Erode per vivere di queste dinamiche qui, anzi Erode sarà là perché appunto a quei tempi non si votava, ma in un certo senso perché si riconosce, sì. Si riconosce in questo re e magari si invidia, come diceva il salmista, invidio i prepotenti. Perché forse piacerebbe a me essere lì, occupare quel posto di potere lì.
Cioè, il modello di vita che si presenta, qual è? Ecco, fuori è questo. Televisione, la stampa, i desideri, il mercato, tutto qui.
È anche interessante il fatto che di fronte a questa ragazza che entra, che danza, che piace a Erode, a tutti i commensali, Erode cosa dice? Domandami ciò che vuoi, te lo darò. Cioè, ma... perché fa questo? Quella aveva già danzato, non è che dice danza e poi ti darò queste cose. No, ha già danzato, gli dice chiedimi quello che vuoi. Come dire, mi sembra quasi che ci sia da un lato la seduzione della bellezza, ma dall'altro c'è la seduzione del potere. Come dire, si crea un legame, si può creare un legame tra queste persone dove una seduce con la bellezza e l'altro seduce col potere. Quindi non c'era bisogno, come se avesse un delirio di onnipotenza, posso darti ciò che vuoi. Forse il ritenersi chissà chi. Mi viene in mente, è una battuta di uno dei miei teologi preferiti che è Linus. Quando vede le sue mani,
teologo davvero,
sì, quando contempla le sue mani, dice: queste mani possono costruire ponti, queste mani possono costruire case, queste mani possono trasformare il mondo. E arriva Giussi, la sorella tremenda, guarda e dice: sono sporche di marmellata. Come dire, c'è un delirio di onnipotenza che ci fa perdere il legame con la realtà. Si creano delle relazioni che non hanno a che fare con la realtà. Si chiude gli occhi sulla realtà. Erode e questi sono di fatto dentro in questo mondo.
E poi è bello vedere, no, che nel testo, quindi tutto nessuno mangia, però ci sono tante cose buone, perché in fondo, sai, il grande... la danza, la bellezza, piacere, mica sono cose negative, anche il giuramento, anche la generosità sua per sé, dico, ti do, poi dopo invece il motivo è un altro, sì. Cioè, anche le cose migliori possono essere usate in modo distorto, perché c'è un'altra regia, è la festa del compleanno addirittura. Ma chi guida questa nascita, questa vita, questo stile? È Erodia, evidentemente, mica lui. E interessante che il re sarebbe quello che ha il potere. Alla fine a chi obbedisce? A chi comanda? A nessuno. fa ciò che non vuole e non riesce a fare ciò che vuole. Per dire come il potere è giocato da una logica più sottile di lui.
Come se chiamato a governare altri non riesce a governare neanche se stesso, non fa quello che desidera attraverso questi passi. E vediamo allora di fatto l'entrata in scena della regista del banchetto, versetti 24-25. E uscita disse a sua madre: che chiederò? Ora quella disse: la testa di Giovanni il battezzatore. Ed entrata subito in fretta dal re, domandò dicendo: voglio che qui ora mi dia su un piatto la testa di Giovanni Battista.
Notate anche che bel ritmo è: uscita disse sua madre, che chiederò? Quello le disse: la testa di Giovanni Battista. Ed entrata subito in fretta dal re, domandò dicendo: voglio qui ora che tu mi dia sul piatto la testa di Giovanni Battista. No.
Sì, come se questa, la figlia di Erodiade, che cerca di piacere al re con messali, però poi quando le si chiede che cosa vuoi,
non lo sa.
Deve uscire, questa entra, esce e rientra. Va a prendere il suggerimento da fuori, dalla regista del banchetto. Ed è interessante questo, che la regista del banchetto sembra non essere al banchetto. Cioè ci sono queste persone che sono lì, che stanno banchettando, in realtà chi decide sta fuori. Vengono dominati da qualcuno che sta fuori e che sa bene che cosa vuole. Non ci pensa due volte a dire alla figlia che cosa vuole.
E tra l'altro la protagonista della morte poi è proprio la figlia che non sa niente, che poi semplicemente è bella e piace a tutti, quindi non è mica un male questo.
Come se appunto dovesse andare dalla madre per sapere lei che cosa vuole. Cioè non ha un desiderio suo, dipende anche lei dalla madre, dipendono tutti da Erodiade, Erode, la figlia, di fatto anche il Battista morirà a causa di questo desiderio di Erodiade. Anche se Battista sapeva bene che cosa voleva. Come se da un lato la figlia non sa ciò che vuole, Erode non fa ciò che vuole, e invece Erodiade sa ciò che vuole e fa quello che vuole, è quello che produce la morte.
Tra l'altro è bello, no, che questa danza piace a tutti. L'ultima movenza di danza cos'è? Bella. Questa testa. E perché vuole la testa del Battista? Ecco, perché il Battista è quello che presenta l'altro modello di vita, una vita che è vita, che non è morte, non una vita che sia delirio, una vita che sia verità, che sia relazione, che sia onestà. Quindi la testa del Battista è la testa semplicemente dell'uomo. Cioè questo stile di vita uccide l'umanità dell'uomo.
E anche il modo con cui la figlia rientra, è entrata subito in fretta dal re. Come dire che il male lo devi far subito. Se aspetti forse puoi darti del tempo, altrimenti no. Altrimenti fai come lei che rientra e va subito in fretta da Erode a dire quello che vuole. Come se non desse il tempo ad un'altra parola di poter entrare in lei, ma si affida a quest'altra parola e fa sua la volontà della madre. Voglio, lei lo vuole. Come dire, se si è appiattita sul desiderio appunto di Erodiade. E vediamo gli ultimi versetti, da 26 a 29. E rattristatosi il re per il giuramento e per i convitati, non volle rifiutare a lei.
E subito il re, inviata una guardia, ordinò di portare la sua testa, e andò e lo decapitò nella prigione, e portò la sua testa su un piatto e la diede alla ragazza, e la ragazza la diede a sua madre. E avendo udito i suoi discepoli, vennero e levarono la sua spoglia e la deposero in un sepolcro.
Ecco, il re rimane triste, non vuol farlo, però ha giurato, quindi deve essere fedele al giuramento, chissà perché. Allora subito il re invia la guardia, può riportare la sua testa, e venne, lo decapitò nella prigione, portò la sua testa sul piatto, la diede alla ragazza, la ragazza diede sua madre. La danza finisce, vedete, è proprio il ritmo di danza, incalzante. E la fine della danza è questa testa su un piatto. Che sensazione provate, un banchetto dove l'unica portata che sento più il banchetto è una bella ragazza che ti porta la testa mozzata di uno. È reso molto efficacemente cosa fa questo stile di vita. L'unica cosa che mangi è questa.
Con questo re che appunto si rattrista, era cominciato con un banchetto per la sua festa, per l'anniversario della nascita, e si conclude con un re triste. Quello che deve essere un momento di gioia si trasforma in tristezza, perché di fatto è triste per quello che ha fatto, ma è triste anche perché non riesce a fare ciò che vuole.
Forse anche questo maschera una cosa, che una volta che entri nel gioco sei depossessato della tua volontà, cioè devi giocare quello, sei giocato dal gioco che hai messo in moto, insomma.
Con questa guardia che viene mandata, con questo Giovanni che si vede arrivare la guardia, non sappiamo che cosa si aspettasse Giovanni nella prigione, ma di fatto poi vede arrivare questa guardia, questi giochi che si fanno in alto, nelle alte sfere, che poi arrivano appunto a far fuori chi è lì in prigione, e questa testa che arriva alla fine da Erodiade. Volevo ucciderlo e non poteva. Alla fine può. E lo diede, fa ciò che voleva fare. C'era Don Primo Mazzolari che diceva che la testa del Battista ha più ragione sul vassoio che sul collo. E se ricordiamo come è iniziata questo brano, dove appunto Erode dice che quel Giovanni che decapita, questi è risorto, come dire, non l'ha fermato nemmeno quello. Cioè c'è l'annunciatore, il battezzatore, che prima che con le parole sta parlando con la sua vita, sta formando i suoi discepoli che vanno lì a prenderlo con la sua vita. Discepoli che vanno appunto a prendere le spoglie del Battista.
Vi ricorda qualcosa i discepoli che vengono a prendere le spoglie e lo deposero nel sepolcro? Vi ricorda qualcos'altro nel Vangelo? Gesù. Ma non finisce così la storia, comincia, è risorto. E per cui quella del Battista non è la morte, è veramente il testimone che vince la morte, che è risorto, è vero. Cioè l'altro è il gioco che gioca alla morte, quello del Battista è il gioco che porta alla risurrezione. Addirittura per Erode è risorto, quindi c'è il preannuncio della risurrezione di Gesù e del tipo di vita nuova che si vedrà dopo, che è quella del pane condiviso. Quindi è il passaggio del Battista, si compie il passaggio da questo banchetto di Erode, che lui ne fa le spese, al banchetto di Gesù che dà il suo corpo e diventa pane per tutti. E il Battista adesso, se prima era uno che parlava una parola, ora lui stesso è parola, ha realizzato la parola, ha dato la vita per questa parola, e questa parola è parola di vita, è risorta di fatto, e non si è piegata davanti al male e ha detto la verità, e anche dopo morto ancora di più. Quindi la morte realizza addirittura tutto in lui, come in Gesù è risorto.
Allora forse possiamo comprendere le prime parole del salmo che abbiamo pregato questa sera, quanto è buono Dio con i giusti. Allora, al termine di questo brano, la bontà del Signore verso i giusti non è il fatto che i giusti prosperano come i malvagi, perché i malvagi continuano a prosperare, il giusto qui l'hanno decapitato. Allora cos'è questa bontà di Dio con i giusti? Sono il fatto che appunto il giusto continua a essere giusto e continuerà ad essere parola anche rivolta a Erode. Cioè, quello che Erode dice all'inizio, questo Giovanni Battista è risorto, è come dire, si accorge forse che quella parola gli sta ancora parlando, gli è ancora data una possibilità. Non è che il giusto si è convertito in... La tentazione era quella di invidiare i prepotenti, ma appunto il giusto non è arrivato a invidiare i prepotenti.
Faccio notare anche proprio l'astuzia scenica di questo brano, poi ve lo rileggete, no? È veramente splendido, una cosa bellissima il racconto, E poi questo qui che è la vita del re, di erudia, della follia, del divertimento, del piacere, la danza, la bellezza, i giuramenti, tutte le cose grandi, così, bene, alla fine si sta mangiando, non c'è nessun cibo, c'è il macabro di quella testa, cioè che senso si prova di questo, disgusto, cioè appunto vuol farti provare disgusto di queste cose che sembrano belle. Tutta la nostra televisione è abitata da queste cose, non proviamo disgusto. E viene il vomito a vedere una testa mozzata, ma a pranzo, penso, no. Dovrebbe venirci il vomito a vedere questo stile di vita, che ammiriamo invece, ed è descritto bene che è bello.
Possiamo fermarci qui, riprendere il brano e poi condividere.
Cosa vi ha toccato di questo testo?
Ma perché?
Per Erodiade. No, e ha detto arrestalo. E per istigazione di Erodiade, penso, solo per quello. Perché dice, lo stesso Erode aveva mandato a prendere Giovanni e lo legò a causa di Erodiade. E Erodiade che gli ha detto, mettilo in prigione perché mi dà fastidio. Sì. Sì, sì, ma tra l'altro il problema non era per loro, il problema del divorzio non era tanto un problema perché si poteva anche ammettere il divorzio per gli ebrei. Il problema qui è un'altra cosa, che cioè c'è uno che non è la sua moglie, cioè il valore anche simbolico, cioè del re che non sposa. Il re che rappresenta il popolo, che non sposa chi deve sposare, cioè la sapienza, quindi è un po' il simbolo della follia. Ecco, non è...
Sì, però alla fine chi esercita davvero il potere?
Sì.
Lei può lavorare sotto, ma chi può esercitarlo veramente?
Non può, è giocato. Da... No, ascolta, il vero potere ce l'hanno i grandi, i potenti e i rampanti, cioè è tutta la cricca. Sì. No, ma è...
Si offre anche la vita, cioè
sì.
Vera, no? Perché poi non è il ballo che affascina Erode, è quello che segue.
Quello che segue, dici? A tutti i convitati piaceva, sì.
Sì,
ma questa è edizione aggiornata del racconto. In Israele non si poteva ancora allora. Sì, la cosa sotto è la stessa, però non si poteva in Israele allora, se no ti facevano fuori.
Però insomma è ancora come Adamo, dalla colpa ancora
è dalla colpa Eva. No, ma non c'entra.
La libertà di scegliere tra il bene e il male, di conoscere il bene. La responsabilità è sua.
Sì, ma la responsabilità è esatto, ma la donna è simbolo della sapienza dell'uomo. Insomma, l'uomo è il capo, la donna è il cuore, lo fa girare dove vuole, dicono i brasiliani. Ma il problema non è questo, che cioè è proprio fuori metafora, cioè chi sposi tu? Sposi la follia o la sapienza? Ti governa ciò che tu sposi. Ma questo vale per l'uno e per l'altro.
Però
Erode
fa tutto il potere.
No, no, invece il potere non può far niente, deve obbedire a una follia.
E alla fine è il potere che dà la follia.
No, ma
è il potere incontrastato, ti dà questo.
Sì, ma è già una follia il potere, e lui obbedisce al potere stesso, ma è per cui la prima vittima è lui.
Sì. Alla fine lui.
La vera vittima è lui.
Gesù è il suo senso di colpa che continua a
ripetere. Sì, sì, sì.
L'ha ammazzato, ma da quel momento non si libererà mai.
Sì, sì. Sì, sì, la vera vittima del potere è chi ce l'ha alla fine, cioè l'uomo. E la testa del Battista è il simbolo di quel che ha perso l'altro, la testa, la sua verità. Quindi per sé la vera vittima non è Giovanni Battista, è lui che lì ha perso la sua verità umana, sì. Adesso comunque nella cultura ebraica proprio la donna è l'incarnazione della sapienza, per cui il contrario è l'insipienza, allora è più facile il gioco, perché non è mai anche nei Vangeli che il re sia il potente, è giocato dal potere. Non c'è nessun potente che sia riuscito a fare del bene.
Ma prima dicevate...
A meno che si mette su un'altra linea di servire. Scusa, sì.
No, dicevate i deliri di potenza che poi ci fanno perdere il contatto con la realtà, no? Io pensavo che non è solo una realtà esterna quella con cui si perde il contatto, ma come anche un po' la realtà del proprio cuore, perché in fondo Erodiade fa una cosa che ottiene il risultato. Ma a pensarla bene, quello lì comunque era una persona a cui lei era legata, una persona con cui resta legata. Avevi creato una situazione di inganno in qualche modo, perché quello ormai aveva detto fai qualunque cosa te la do, lei ne approfitta, se vogliamo assolutamente, ma cioè, io immagino che abbia un peso questa cosa nella relazione successiva e nel tempo, cioè se questo era legato a questa persona, lo ammirava, gli voleva bene. In fondo sente pure un po' in colpa, no? Per la sua morte, questa cosa è andata, se vogliamo, anche un po' contro il cuore di Erodia, mi viene da dire, se c'era un amore verso Erode, no? E Erode lo fa perché comunque perde anche lui, cioè rimanendo legato a questo giuramento che ha fatto, si perde anche lui un pezzo di affetto e di legame che aveva. Per cui io a pensare che alla fine il potere è anche una perdita di un pezzo di sé, cioè in questo discorso mi sembra che lo giochi tu, in realtà ti giochi un pezzo e non di una cosa esterna, di una cosa interna, che credo che sia una perdita più grossa, no? Ancora più di perdere il regno, vuol dire perdere in fondo qualcosa che amavi, in qualche modo, un pezzo di qualcosa che amavi.
E poi c'è sotto ancora, sì, sulla linea giusta questo interno, ma poi il profeta rappresenta la verità. È la via della vita. L'uomo desidera la verità e la via della vita e della felicità, quindi perde questo. Cioè tagliare la testa al Battista vuol dire che tu hai distrutto la tua umanità, il tuo desiderio di bene e di verità, ma non ci riesci perché gli rimane ancora il ricordo, che vuol dire che è indistruttibile, insomma. È bello anche come congegnato, perché è già risorto prima che muoia. E poi è morto, ma è già risorto. Anche congegnato così è molto più suggestivo, perché vuol dire che il bene non perde e parla certamente alla coscienza di tutti.
Mi ha colpito il fatto che nella verità noi cerchiamo di... vogliamo sentirci dire alle volte ciò che ci piace più che ciò che vedo, un po' come Erodiade fa poi nei confronti di Battista, elimina ciò che non vuole sentire e si fa anche con la parola del Signore, laddove ci è più scomoda la allontaniamo, non riusciamo bene a metterla in pratica, non la, come dire, non la seguiamo magari.
Beh, qui è bello che il re che ordina, l'ordine parte dal re di uccidere, quindi. Però tu vedi che c'è un gioco nel quale nessuno è libero. È necessario che avvenga così. Come siamo, come il potere gioca a chi ce l'ha, insomma. Deve obbedire alla logica, alla logica del potere.
È questo discorso. Erode è succube del potere, perché ubbidisce a un giuramento, perché lui era attestato. Quindi questo giuramento gli impone, e allora a questo punto nessuno libera.
Non è tanto il suo giuramento, ma il giuramento ai convitati, quindi è schiavo di tutto il sistema. È schiavo della ragazzina, è schiavo dell'Erodiade, è schiavo di tutti, è schiavo anche di se stesso, del suo giuramento, e poi è schiavo della sua coscienza, che è Cristo.
Sembrerebbe una formalità.
No, invece è...
Battista viene decapitato per una formalità di potere. Questo è assurdo. Io sono rimasta impressionata da questo, cioè praticamente in questa scena sì, Erodiade fa i suoi ragioni, ci riesce perché praticamente conosce la debolezza anche del potere stesso.
Però ecco, non bisogna scomporre i vari personaggi come fossero, cioè i vari personaggi rappresentano tutti insieme il gioco del potere che tutti giochiamo, mi sembra che è tipico questo, no? Che ognuno ha una sfaccettatura e alla fine quello che sembrava il re è il più giocato di tutti, cioè chi ha il potere è il primo fesso. E tutte le volpi finiscono dal pellicciare. Cioè ha perso la sua umanità, voglio dire. È una maschera. Giocata proprio zimbello di tutti quelli che ci sono lì. Anche dall'ultima ragazzina che capita, che ha 16 anni. O 14, non so, quanto ne aveva.
Infatti lo sfidano a dimostrare la sua onnipotenza.
Esatto.
E lui deve dimostrare la sua onnipotenza per non perdere la sua dignità di re.
Esatto, è vero.
Però nel farlo effettivamente dimostra la sua impotenza a fare quello che vuole.
Sì. Per la sua onnipotenza è tagliare la testa alla verità. Bella onnipotenza. No, è una satira sul potere tremenda, se la cogliete, ma drammatica. Ma che è dentro di noi, è perché non è una cosa così lontana. Non so se la cogliete. Che anch'io ascolto la parola di Dio, ma preferisco fare il contrario. Chissà perché. O mi esce spontaneo, anche se non lo voglio.
Diciamo che anche Erode è andato al di là delle sue, di quello che poteva prospettare. Cioè, ti do la verità, cioè, dimmi qualunque cosa. È un'imprudenza. Cioè, non si può fare il passo più grande di quello. Quindi ha giocato da insipiente.
Andando anche oltre
per mostrare un prestigio.
Il prestigio si fa sempre andare oltre noi stessi.
No, ma anche perché dice ti do la metà del mio regno, era l'unico che poteva dirlo, gli altri quello non lo potevano dire, no? Quindi è calato l'asso praticamente già.
Però
c'è proprio un gioco di potere tutto da Erodine, che non poteva ucciderlo e trova il modo per ucciderlo, il giorno propizio, ma c'è proprio tutto un gioco di potere. Ed Erode tira fuori chi poteva offrire metà del regno.
Sono tagliare fuori misura.
E proviamo a riflettere anche noi come c'è questo gioco dentro di noi che ci gioca anche inconsciamente.
Perché anche Erodiade, se avesse dato retta a Giovanni Battista, magari l'avrebbe ripudiata, lei non era più moglie del re, quindi perdeva anche lei del potere, no? Quindi c'è proprio.
Parlavamo un po' questa questione di di Erode che non ha mai pensato alla situazione di questa cosa. Cioè, Erode si rapisce il Giovanni e lo chiede tutto per sé. Quindi, come dire, la parola è tutta per me, lo ascolta, non prende molto quasi se non coppola, viene a dire, no? E un po' questa cosa proprio ci riconosco, no? E, cioè, c'è un rischio in tutto questo, no? Cioè, se questa parola non ti converte mai e te la lasci, come dire, te la coppoli, te la tieni, è tutta tua, ma come dire, nel momento in cui questa parola ti interroga profondamente, quindi a questa parola si rimane, come dire, a un comportamento, quindi di fronte alla decisione della proposta di Erodia, e allora lì sì che quella parola mi interroga, mi attristo, però io decido per l'altro. E quindi quello è drammatico, cioè, se questa parola in qualche modo, cioè, anche questa cosa che abbiamo detto altre volte, che Gesù non si lascia mai prendere, va oltre, no? Nel momento in cui qualcuno se lo prende, quindi come succede con Erode, con Battista, in realtà questa parola
non muore perché ce l'ha ancora viva, è risorta, è più forte di prima. Ho visto delle acqueforti di un testore Giovanni, che era anche pittore, artista, e tutto un volume con tutte le teste da Giovanni Battista, gli incubi di Erode con questa testa mozzata, tutte in forme diverse, veramente è resa molto bene. Cosa viveva Erode, cosa ha vissuto il resto della sua vita con questa testa.
A proposito di questo, mi ha colpito molto l'esclamazione di Erode, quando dice, no, quel Giovanni che io decapitai, che si è risorto. Sembra poi una liberazione, no? Se l'arrivo di Gesù rappresenti la guarigione di Erode, no? Lo spezzare questa schiavitù.
Beh, ma per lui è una cattiva notizia, adesso è qui ancora a rompermi, capisci? E sì che l'ho ucciso io. Guarda, tra l'altro questo morirà roso dai vermi. Dice, si disanimalò, si sfiatò. Se finì la vita animale, poi dopo si convertirà anche lui dopo. Ma direi, il Vangelo, tenete presente, non è che ci vuole aprire una finestra sul cortile del passato, ma una finestra su ciò che accade in noi, nel nostro ascolto della parola. Cioè, ci accorgiamo che siamo tutti giocati in realtà da tante altre cose.
A me quello che continua è che, cioè, pensando a quello che succede a me, no, nelle dinamiche che mi scattano, che alla fine, cioè, sono proprio piccole cose, cioè, a volte anche un po' inconsapevole, a me sembrava ci fosse anche un fondo di inconsapevole, cioè, questo meccanismo scatta quasi in automatico senza che lo controlli bene. Sono tante piccole cose che alla fine ci privano della mia libertà, cioè, ma piccoli passi stupidi.
Sì, il risultato è che il re è l'unico non libero di sicuro tra questi, che rappresenta la libertà. Cioè, c'è tante cose buffe, no? Il potere è schiavo, oltre che schiavizzare. Esatto, sì. E poi dopo lo vedremo, cioè, che è il contrario di toccare, toccare salva, lo schiacciare uccide. E poi vedremo la logica nuova dell'altro banchetto, che sono i due stili di vita la prossima puntata. Perché vuol dire la fede non è che sono delle idee, è uno stile di vita alla fine. Disposto a cambiare e a fare un tipo di vita che sia non mangiare l'altro, ma mangiare con l'altro, in fondo, condividere.
Qui però c'è anche l'importanza del ruolo del profeta. E è un ruolo molto difficile, perché abbiano comportamenti non corretti, non morali. Quindi non lo so, come mai questa determinazione del Battista di puntare il dito
sul re, il re rappresenta ciascuno di noi, perché quel che diceva il re ha detto a tutti, ognuno è un po' re di se stesso, dovrebbe essere. Comunque, credo che il testo vuol rivelare proprio uno stile di vita che tutti conosciamo bene, che è l'ideale di vita medio, che adesso non riusciamo più a sostenere, dobbiamo fare un po' di sacrifici. E meno male. Per ridimensionare il delirio. Però il profeta ucciso non smette di essere profeta, ma è ancora più vero. Comunque continueremo, siamo solo al capitolo 6.
Concludiamo pregando insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei in
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori.
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Arrivederci, è un aiuto per le fedi, come vi ha anticipato qualcuno.